I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Quando la polizia entra nella scuola è dittatura. Abbiamo cominciato con questa affermazione perché ieri mattina è successo un fatto molto grave al liceo Virgilio, liceo statale Virgilio, qui a Roma. Vi leggiamo il comunicato del collettivo auto-organizzato Virgilio. Questa mattina, praticamente ieri mattina, all'ora di ricreazione, due carabinieri in borghese sono entrati nel liceo Virgilio di Via Giulia, chiamando per nome diversi ragazzi, perquisendoli e arrestandone uno con l'accusa di spaccio. Successivamente si è formata un'assemblea straordinaria nel cortile e centinaia di studenti e studentesse sono saliti in presidenza per chiedere spiegazione al dirigente scolastico. Di tutta risposta, la dirigenza si è chiusa a chiave nell'ufficio, rifiutando qualsiasi tipo di dialogo con gli studenti o con i genitori presenti, mentre comunicava con le forze dell'ordine tramite la finestra su Via Giulia, lanciandogli una valigetta di cui ci è ignoto il contenuto. Poi, durante la contestazione che avveniva tra i corridoi dell'istituto, sono entrati altri 7 carabinieri in divisa, capitanati dal maresciallo Ottaviani, che si sono fatti spazio tra gli alunni della scuola a forza di spintoni e spallate. Gli avvenimenti di questa mattina mostrano quale sia l'intento della dirigenza nell'istituto: creare un clima di terrore che impedisca agli studenti di formarsi, crescere e informarsi sulle dipendenze. Ciò che è accaduto stamattina è inaccettabile. Non è possibile vivere in un luogo di formazione in cui non possiamo creare confronto e dibattito, e per affrontare un problema si ricorre all'utilizzo delle forze dell'ordine. In questo momento la contestazione sta continuando e si attendono risposte dalla dirigenza, che però continua a opporsi a ogni tipo di confronto. La mobilitazione seguirà nei prossimi giorni finché la situazione interna all'istituto non cambierà, restituendo agli studenti la loro centralità all'interno della scuola. Allora, stamattina c'è stata una manifestazione, fra poco saremo in collegamento con una compagna studentessa del Virgilio che ci racconterà quello che è successo, le azioni che vorranno intraprendere, e quindi aspettate un attimo, adesso ci colleghiamo. Pronto?
Pronto.
Eccoci.
Ciao.
Ciao. Ciao a tutte.
Allora, abbiamo introdotto, insomma, raccontando un po', leggendo il vostro comunicato, per appunto raccontare un po' a tutti quanti e a tutte quante cos'è che è successo ieri al liceo Virgilio, e quindi chiediamo a te, insomma, di raccontarci anche come, insomma, ve la siete vissuta, quello che avete fatto, e insomma inquadrarci un po' la situazione, che a noi sembra davvero grave che il controllo sociale, non che sia la prima volta, ma che sia arrivato addirittura a degli arresti all'interno dell'istituto.
Sì, certo, la situazione è sicuramente molto grave, anche per come il modo in cui sono entrate le forze dell'ordine all'interno dell'istituto ieri. I primi due carabinieri sono entrati in borghese chiamando per nome in mezzo al cortile durante la reazione, quindi davanti a tutti gli studenti, chiamando per nome i ragazzi, diciamo, indagati, e perquisendoli anche in cortile, tra l'altro. E sono stati tutti rilasciati, tranne uno che è stato portato via, arrestato per spaccio, e per cui hanno avuto l'udienza di convalida dell'arresto stamattina, è stato messo ai domiciliari. E dopo questo fatto, nell'istituto ieri si è formata un'assemblea di istituto spontanea che aveva l'obiettivo di chiedere spiegazioni alla dirigenza, alla preside, su cosa stesse succedendo in quel momento dentro la scuola, su perché si era arrivati a una misura così tanto forte e anche un avvenimento quasi plateale nel cortile a questo intervento così brutale delle forze dell'ordine. E la preside si è di tutta risposta, si è chiusa a quattro mandate dentro il suo ufficio, dentro la vicepresidenza, senza voler né parlare né dialogare né provare a portare un confronto ai suoi studenti, ma anzi non ricevendo neanche i pochi genitori che stavano a scuola in quel momento. E la scuola si è quindi mobilitata, ha continuato l'assemblea straordinaria fino alla fine orario di scuola, senza mai riprendere le lezioni, e muovendosi anche in un corteo interno per i corridoi fino a davanti l'ufficio del dirigente scolastico. Da là si è creato un collettivo che ha deciso di scendere in corteo questa mattina per le strade vicino a scuola nostra, per portare anche fuori il problema che si è venuto a creare. È assurdo che in un luogo di formazione, di crescita, come un istituto, come un liceo anche abbastanza importante come il Virgilio, accada un avvenimento del genere. Cioè un problema che non viene risolto con l'informazione, non viene risolto educando i ragazzi, ma viene risolto con la solita repressione che tenta di propinarci, facendo atti pure violenti, perché nel momento in cui sono entrati 10 carabinieri capitanati dal maresciallo di zona all'interno dell'istituto, hanno spintonato i ragazzi buttandoli anche per terra a spallate, un modo proprio che ha spaventato ogni alunno del Virgilio, un modo non adatto a un luogo di crescita e formazione, che va a creare un clima di tensione, di paura, in cui la nostra crescita, diciamo, non viene aiutata, ma anzi. Stamattina abbiamo visto episodi molto simili, infatti il corteo ci è stato per impedito da un ingente schieramento di forze dell'ordine, parliamo di 2-3 blindati, decine di poliziotti cordonati e schierati per non farci passare, nonostante noi fossimo semplicemente tra i 300 e i 400 studenti scesi per far capire che questa non è la nostra idea di scuola, questo non è il luogo in cui vogliamo formarci ogni giorno. Il corteo, infatti, dopo aver fatto solo qualche tratto di via Giulia, è stato subito fermato, è dovuto tornare indietro fino a sotto l'istituto, dove ha provato ad entrare per fare una nuova assemblea, continuando a chiedere questo confronto con la preside, ma senza riuscire a trovarlo. Infatti la porta della scuola ci è stata sbattuta in faccia, ci hanno detto che non saremmo mai potuti entrare, e nel frattempo le guardie, le forze dell'ordine ci hanno di nuovo chiuso. Da lì il corteo si è sciolto e si è ritrovato in forma di presidio a Piazza di Clodio, aspettando il ragazzo a cui stava facendo l'udienza di convalida.
queste scene comunque sono soltanto, sono da dittatura sudamericana, perché soltanto finora o nei college americani sono avvenute scene di questo tipo, perché diciamo che c'è un salto di qualità, no? Fortissimo, anche perché mi apre scenari di svariato tipo. Faccio un esempio: se adesso, siccome poi queste cose vanno, le fanno sempre per nobili motivi, no? La droga, lo spaccio, i freschi buffi del genere, però passa al principio, per cui un domani andranno dentro in cerca di terroristi, tra virgolette, andranno dentro in cerca di chissà quale pericoloso criminale, ma mi ricordano tanto le leggi razziali quando andavano dentro e acchiappavano i ragazzini ebrei e se li portavano via.
Invece ti volevo fare una domanda rispetto a quello che era stata la reazione soprattutto dei genitori e dei professori. Chiedo questo perché oggi ho dovuto discutere sul social network comune, quindi dove intervenivano persone a caso che rispondevano a un articolo del Manifesto, indignatissimi, perché assolutamente se il loro figlio fosse andato in un liceo dove si spaccia sarebbero stati addirittura loro a chiamare le guardie per risolvere il problema. E sì. Quindi insomma questo mi fa pensare forse che sono un po' ingenuo ogni tanto a pensare che è così ovvio, che è fuori dal mondo ed è ovviamente una repressione, un controllo sociale che va a intaccare ovviamente un liceo che invece ha dimostrato negli anni, no, di opporsi e di alzare la voce quando necessario e quando appunto la scuola e l'istituto si sono dimostrati comunque non d'accordo nemmeno a poter esprimere, no, una posizione, perché non lo sta facendo la preside in questo momento, no?
Sì, certo, in realtà è il dato dei professori e dei genitori è un dato che ha spaventato anche me, nel senso che si sono voltati all'altra parte all'indifferenza più totale senza neanche esprimersi, oppure l'idea generale, la linea generale che è passata è il sì, ma il liceo non è una zona franca, non è che puoi fare quello che ti pare, non è che tutto è lecito. Questa secondo me è una cosa da sottolineare, anche parlando con i giornalisti sembrava che noi stessimo difendendo il diritto a spacciare dentro la propria scuola. Non è assolutamente così, ovviamente non andiamo a difendere lo spaccio, ma andiamo a difendere le metodologie che sono state usate in questi giorni, che a cui tra l'altro la preside si poteva opporre, perché c'è un caso per esempio che è successo in un liceo di Firenze in cui il preside dell'istituto si è rifiutato che l'unità cinofila entrasse dentro la sua scuola, entrasse nelle classi. E c'è una linea di pensiero che è passata, che a me spaventa molto, anche perché è stato proprio brutto vedere entrare nella propria scuola delle forze dell'ordine in divisa che si facevano forza per studenti spaventati. Non è, ribadisco, non è questa la nostra concezione di scuola pubblica, non è questa la nostra concezione di una scuola sicura in cui possiamo sapere di crescere. Poi la preside quando si esprime nei pochi momenti in cui lo fa riporta solo la solita retorica sulla legalità, su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, senza mai poi entrare nello specifico, senza mai forse fare un'informazione reale. Tra l'altro ha dichiarato ai giornali di aver sempre fatto incontri sulle dipendenze, sulle droghe e su ciò che comportano, quando l'ultima persona che è venuta a parlare era un matto americano di Scientology, insomma non sempre persone
davvero preparate, aiuto, ma veramente
è successo anche questo.
Però poi siete voi, capito, che abbassate il livello della scuola.
Sì, ma la cosa assurda è che stamattina, dopo averci chiuso il portone in faccia a noi che volevamo fare un'assemblea tutti insieme, lei ha chiamato un'assemblea straordinaria di istituto in cui ovviamente il contraddittorio non c'era, perché era fuori da quella parte, sceso in piazza, in cui ha parlato di quanto lei fosse brava a fare la preside e quanto fosse capace di gestire quella scuola. È vediamo come non esista un confronto proprio, cioè nella sua concezione di gestire una scuola la comunicazione è a senso unico, arriva da lei e deve arrivare a noi, non deve esserci un contraddittorio di andare a formare questa scuola d'eccellenza in cui però non si va più a formare ogni singolo individuo, ma anzi si nega di sviluppare la propria coscienza critica, la propria libertà di dissenso e di contestare, perché bisogna tenere la linea, tra virgolette.
Beh, questo dipende molto anche da quello che spesso avete comunque contestato anche come auto-organizzati, nel momento in cui la scuola è diventata un'azienda, quindi la presidenza è praticamente il capo, no, di questa azienda, e quindi non ha nessun motivo di doversi confrontare con quelli che sono gli studenti, che sono comunque la sua clientela o insomma i suoi operai, a seconda un po', no, della situazione che si viene a creare, però non ha mai bisogno di doversi confrontare, di costruire qualcosa, no, che si sedimenti appunto la formazione, l'istruzione, crei cultura, perché l'interesse non è assolutamente più questo, ma è semplicemente produrre, no, quello che l'azienda chiede. Quindi
sì, esatto.
Di incanalarvi, no? Di mettervi nel vostro recintino, per me per noi è folle, per questo insomma che abbiamo voluto darvi questo spazio per poter raccontare ancora una volta quello che sicuramente avrete raccontato tante volte da ieri a oggi, però ci sembrava importante focalizzare il punto, perché più volte siamo tornate su questo, che nel momento in cui si fa passare e si fa una piccola breccia, no, dove si dice semplicemente che è un controllo, che non è normale,
sì,
ma non è niente di grave,
è sempre la nobile motivazione,
esatto.
Ricordiamoci questo, che succede in tutte le cose, no? La sicurezza, la nobile motivazione, la violenza sulle donne, la nobile motivazione, mettiamo i gendarmi anche in bagno.
E quindi insomma era necessario appunto fare un approfondimento su quello che è la condizione. Tra l'altro, facendo delle chiamate ieri, così parlando con altri ragazzi di altre scuole, mi sono resa conto che effettivamente non la pratica di entrare dentro scuola, ma quella di passare con la volante, fare la cosa con la cinofila, in realtà invece è diventata una pratica diffusa.
Sì.
La cosa, sì, è molto diffusa. La cosa che spaventa è che proprio nelle ultime settimane, mi sembra a Modena, è successo un caso analogo in cui sono entrata con le unità della cinofoni nelle classi. Appunto, poi citavo questo caso di Firenze e non vorrei sbagliare, ma mi sembra anche a Bologna. Sembra quasi che debbano fare un controllo a tappeto di cosa succede nei licei di tutta Italia. Il problema è che hanno totalmente confuso le pratiche da utilizzare, nel senso, cioè, mi dispiace se mi ripeto, proprio a questo punto si è focale, non vai a ledere quella che è la formazione di ogni alunno, portandolo semplicemente a un clima di terrore. Al Virgilio questo in realtà l'abbiamo visto anche un po' quest'autunno con l'occupazione, nel momento in cui l'occupazione è durata 2 settimane, qual era la risposta della preside? Era: io vi denuncio, io vi faccio sgomberare dalle forze dell'ordine, e minacce su minacce, sempre con questo intervento dell'istituzione che però in qualche modo sembra sempre essere legittimato.
Va bene. Allora,
ti ringraziamo per il tuo intervento, in bocca al lupo
tantissime
per le prossime iniziative.
Com'è, in bocca 10.000 lupi e crepino tutti i cacciatori. Ciao.
Ciao. Ciao.
Grazie a voi. Ciao. Ciao.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte, ciao a tutti. 24 marzo. Il 24 marzo 1999 è una data da non dimenticare. È la data in cui l'Alleanza Atlantica, guidata dagli Stati Uniti, Bill Clinton presidente e Madeleine Albright segretaria di Stato, senza alcun mandato delle Nazioni Unite, avviava la campagna militare Allied Force, che avrebbe determinato in breve tempo il completo collasso della Repubblica Federale della Jugoslavia. La lunga strada verso Damasco è cominciata da Belgrado. Questo è stato possibile perché in Europa erano al governo i socialdemocratici, comunque si chiamassero. In Germania era cancelliere Gerhard Schröder dell'SPD, in Francia primo ministro Lionel Jospin del Partito Socialista, in Inghilterra primo ministro Tony Blair del Partito Laburista, in Italia primo ministro D'Alema con il PDC che faceva parte dell'esecutivo e segretario generale della NATO era un alto dirigente del PSOE spagnolo, Xavier Solana. Il neoliberismo, per potersi realizzare, ha potuto contare e utilizzare la socialdemocrazia, che diventata ad essa moderna ha trasformato i partiti locali in agenzie territoriali delle multinazionali e i suoi dirigenti in funzionari delle stesse. E abbiamo assistito al ritorno della guerra in Europa, sia pure in forma di aggressione unidirezionale. Il governo D'Alema fu costituito proprio per poter aderire e partecipare all'aggressione alla Jugoslavia. Furono imbarcati anche noti fascisti e il Partito dei Comunisti Italiani era al governo col suo segretario ministro della Giustizia. Non passando attraverso l'autorizzazione del Parlamento e violando gravemente l'articolo 11 della Costituzione, si partecipò ad una campagna di aggressione militare condotta unicamente dal cielo, costellata di bombardamenti che non risparmiarono le strutture civili come case, ospedali, scuole, fabbriche. Fu bombardata la sede della televisione jugoslava e la sede dell'ambasciata cinese a Belgrado. Ogni crimine venne perpetrato, furono usate anche bombe all'uranio impoverito. Il governo rimase indifferente a milioni di italiani che scendevano in piazza. Le scritte sui muri che denunciavano la responsabilità del governo D'Alema e la guerra di aggressione venivano sollecitamente cancellate dai sindaci del PD che mobilitavano le guardie per il decoro urbano. Ancora oggi non sappiamo quanti operai siano morti sotto le macerie dei bombardamenti delle fabbriche, quanti civili uccisi, ma sappiamo con certezza che ancora adesso nei territori dell'ormai ex Jugoslavia si muore per effetto delle conseguenze dell'uranio impoverito e che anche i militari italiani sono morti per questo. E che le acque del mare Adriatico sono inquinate pesantemente, come del resto le acque del Mediterraneo, perché gli aerei che hanno partecipato all'aggressione alla Jugoslavia, come del resto anche a quella libica, avevano l'ordine di sganciare in mare nel viaggio di ritorno gli ordigni inutilizzati, con buona pace dei Verdi, sponsor di tutte le aggressioni NATO. Vi furono molti esposti a molte procure, tutti respinti o fatti decadere, mentre centinaia di militanti pacifisti furono denunciati, processati e condannati. La data del 24 marzo, quindi, è tanto più importante oggi che gli Stati Uniti spingono perché l'Italia si imbarchi in un'avventura neocoloniale in Libia. Sarà un caso, ma gli stessi circoli del PD che allora promossero l'aggressione alla Jugoslavia oggi escono dal loro letargo e spingono per l'avventura libica. Senza giri di parole, stiamo parlando di D'Alema. E chi l'appoggia se non Giorgio Napolitano, che fu lo sponsor principale dell'aggressione alla Libia del 2011? Potremmo definirlo un teatro dell'assurdo se le vicende non fossero così tragiche. Coloro che sono stati la causa principale della rovina della Libia oggi si trovano in prima fila per spingere l'Italia a ritornare da colonizzatrice in quello sventurato paese. Il PD è un partito guerrafondaio, nella misura in cui tutela gli interessi delle multinazionali e in particolare di quelle angloamericane. Attualmente le mobilitazioni, che pure sono state indette contro le nuove avventure militariste, hanno avuto poco seguito, che ne dicano gli organizzatori, ma questi ultimi dovrebbero fare autocritica per il silenzio, quando non per l'assenso, alle precedenti avventure neocoloniali. Come possono avere fortuna mobilitazioni che sono promosse con sigle e figure screditate per aver partecipato alle precedenti aggressioni ed aver votato i crediti di guerra? ora che sono all'opposizione vorrebbero cavalcare i sentimenti pacifisti, ma nessuno dà loro più credito. Hanno fatto da cassa di risonanza a tutte le più grossolane bugie dette dalla NATO, dai massacri di massa mai esistiti e ricostruiti attraverso false testimonianze e riprese foto manipolate, a rivoluzioni colorate, a primavere arabe, usando parole come tiranno, novello Hitler, come un marchio itinerante per far fuori tutti i politici asimmetrici agli interessi americani, avallando il Tribunale Penale Internazionale, che altro non è che un braccio del Dipartimento di Stato americano. Ricordare il 24 marzo serve per poter ricominciare, perché i 600 raid aerei giornalieri fatti contro la Jugoslavia non hanno solo raso al suolo quel territorio, ma anche la credibilità del termine sinistra, di cui la socialdemocrazia ha fatto strame. Ciao.
Una consapevolezza di noi stessi e dei
La parentesi di Elisabetta.
És vida sa que has de viver, paròdia de mots maixer, sema que maco sabura. És vida sa que has de viver, paròdia de mots maixer, sema que maco sabura. Angola, angola, oi, força, a minha os catamata, um bem com ar para manhã caminho. Angola, angola, oi, força, a minha os catamata, um bem com ar para manhã caminho. Es convivência, desnhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência, desnhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, um bem com ar para banha caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, um bem com ar para banha caminho.
Allora, ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo, siamo qui per la seconda parte. La seconda parte è tratta di un argomento particolare, particolarmente interessante. Una serie di incontri che sono stati chiamati un ciclo di incontri che la consultoria autogestita di Milano, che porta avanti da anni un discorso di auto-organizzazione, medicina alternativa, un luogo di donne per le donne, e quindi senza nessun contributo, senza nessun finanziamento, in assoluta autogestione e femminista, un ciclo che sta facendo e che ha chiamato Cose Nostre. Allora, anzi, una serie di cicli. Il primo è stato un ciclo di incontri sul ciclo, cioè un ciclo di incontri che si prefiggevano l'idea di, attraverso letture, condivisioni di riflessioni personali, e, durante le serate costruite insieme, si riprometteva di costruire consapevolezza tra le donne e le compagne, dei desideri, dei limiti, quindi rompere le certezze partendo dal corpo e quindi cominciando a parlare del ciclo mestruale. Infatti il primo ciclo è andato da mercoledì 30 settembre attraverso le tappe del 21 ottobre e dell'11 novembre e ha parlato nella prima serata dell'assenza e presenza del ciclo, significati culturali e sociali, nella seconda il vissuto corporeo del ciclo, nella terza l'età in cui il ciclo non c'è, ed è finito con una festa in rosso, e sono venute fuori delle conclusioni estremamente interessanti. Adesso comincia un nuovo ciclo, è cominciato veramente, c'è già stato un incontro, un ciclo di incontri sulla vagina, c'è la vagina amica mia o la vagina questa sconosciuta, e con lo stesso intento e la stessa modalità. Oggi, questa sera, proprio mercoledì 23 marzo, c'è il secondo degli incontri sulla vagina, che anzi è stata la continuazione del primo, perché il primo è stato talmente interessante che non sono riuscite a esaurire tutti i discorsi che erano stati messi tirati in ballo, e quindi continuano questa sera. Proprio mentre noi trasmettiamo, loro stanno facendo l'incontro. Allora, noi, dato che c'era questa concomitanza, abbiamo fatto un collegamento registrato con le compagne della consultoria autogestita proprio su questo argomento, e adesso ve lo mandiamo in concomitanza al loro incontro.
Ciao a tutte, ciao a tutti, siamo in collegamento con una compagna della consultoria autogestita di Milano, ciao.
Ciao.
Perché la consultoria autogestita ha fatto, sta facendo e sta portando avanti un ciclo che si chiama, cioè che si interessa proprio di cose nostre, e si chiama Cose Nostre. E vorremmo un attimino che questa cosa, proprio Cosa Nostra, un po' particolare e estremamente interessante, che noi abbiamo cominciato a vederci sul vostro blog, ce la spiegassi un attimo, ce la spiegaste, anche perché mi pare che sia abbastanza articolata.
Allora introduco un po' innanzitutto che cos'è Cose Nostre in generale. Essenzialmente l'anno scorso abbiamo pensato, visto che comunque tra lo sportello e altri contatti che avevamo c'era, diciamo, stava emergendo un po' il bisogno di confrontarsi su alcune tematiche anche in maniera un pochino più sistematica, più coinvolgente di altre persone, e abbiamo deciso di dedicare le nostre aperture serali facendo dei cicli tematici, proprio per cercare di fare in modo che diventassero un momento anche per costruire una consapevolezza di noi stesse, dei nostri desideri, dei nostri limiti, e anche per rompere un po' con le nostre, per far emergere le nostre contraddizioni e rompere con le nostre certezze. E abbiamo individuato tutta una serie di argomenti che sia che erano emersi durante lo sportello, sia che comunque interessavano noi ed erano emersi durante le nostre riunioni, che potevano creare questa situazione. Il primo argomento che abbiamo deciso di partire, che poi al tempo era anche un po' il primo ciclo di prova, era un ciclo di incontri sul ciclo mestruale. E avevamo deciso il nome Cose Nostre un po' per richiamare anche il fatto che molto spesso, invece di parlare di ciclo mestruale, di menstruazione, si usa dire ho le mie cose.
Anche tanti altri nomi di fantasia, no, che vengono usati.
Esatto. E poi però, cioè, diciamo che rendeva anche bene l'idea di parlare delle nostre cose.
Sì, tutti e due, certo, due livelli di comprensione, di indagine.
Per cui in realtà il nome rendeva abbastanza. E avevamo deciso di strutturare il primo ciclo, quello dedicato al ciclo, appunto, a strutturare in tre incontri, per cui il primo dedicato ai significati culturali e sociali dell'assenza e presenza del ciclo, il secondo sul vissuto corporeo del ciclo e il terzo sull'età in cui il ciclo non c'è. Per cui non solo la menopausa, ma anche tanti altri momenti della vita. E in realtà il primo e il secondo incontro si sono mischiati molto, perché da subito c'è stata un po' l'esigenza di iniziare a parlare del proprio vissuto, e nel corso dei primi due incontri sono emerse alcune tematiche. E prima di tutto diciamo che abbiamo visto emergere la tematica della vergogna, della vergogna non tanto a parlare del ciclo e delle mestruazioni, ma diciamo una vergogna un pochino più corporea, cioè per cui la vergogna ad annusare, a vedere che cosa esce con le mestruazioni o non con le mestruazioni, per cui abbiamo parlato anche di muco, eccetera. E questo era quello che era uscito principalmente dal primo incontro, e da lì abbiamo deciso di ripartire anche per cercare di individuare la matrice di questa vergogna nei confronti del nostro corpo e del nostro ciclo, e anche gli strumenti per superarla, strumenti che fossero comunizzabili, per cui che potessero essere messi in comune da parte di tutte.
Certo.
E poi la discussione si è allargata, prendendo spunto anche dai tanti racconti emersi, e si sono toccati moltissimi temi, per cui la medicalizzazione del ciclo mestruale, che è stata vista non come un semplice pillola sì o pillola no, ma perché ad esempio alcune donne decidono di non prendere la pillola, mentre altre per motivazioni più varie decidono che la pillola invece è il metodo contraccettivo con cui si sentono meglio, anche se ha questa parte di medicalizzazione del ciclo mestruale. Ci sono anche state donne che poi hanno detto: provo a smettere di prendere la pillola perché la prendo da tanti anni e voglio riprovare alcune cose di cui abbiamo parlato, alcuni vissuti corporei, e li voglio riprovare. Abbiamo parlato anche della ciclicità come tempo più nostro rispetto a tempi magari dettati più dal lavoro, dal neoliberalismo, insomma tempi più maschili, diciamo.
Certo.
E per cui anche iniziare a vedere ad esempio all'interno del nostro ciclo mestruale quale tipo di ciclicità abbiamo, per cui magari abbiamo dei giorni in cui siamo molto più creative, dei giorni invece in cui siamo più riflessive, eccetera, e poi ognuno ha portato la sua esperienza.
Diciamo che mi ha colpito moltissimo qualche giorno fa, insomma, ricorre spesso in televisione una pubblicità in cui c'è una ragazza che ha il ciclo ed è completamente isterica, non so se l'hai mai vista, che butta le robe dalla finestra e il ragazzo scappa, insomma, un po' perseguitato da questa cosa. Dopodiché arriva l'amica, gli porta la pillola di turno e lei finalmente riesce a stare bene e tutto torna in armonia e torna nella norma, insomma.
Che bello.
Vero. Sì, mi ha colpito molto.
Per fortuna non l'ho vista.
Ecco.
Ad esempio, cioè comunque in questa a parte l'elemento della pillola un po' come, cioè che è vista un po' come il salvavita, perché così non sono isterica, eccetera.
Sì.
A parte ovviamente il maschio scappa, perché
certo, no? E beh, sì.
Un momento di vittimismo.
Certo.
Però ad esempio noi abbiamo anche parlato perché ci sono donne che comunque al di là della costruzione sociale magari si sentono più irritabili nei giorni prima della mestruazione, e a parte che secondo me è una cosa che, cioè perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza, secondo me dipende anche da cosa ti capita intorno.
Certo.
cioè magari semplicemente un momento in cui si accumulano tante cose e quindi ti capita che in un momento di comunque cambiamento mensile magari certe cose vengono più alla luce, però comunque c'è cioè un discorso molto difficile, perché poi si rischia sempre di scadere in questo biologico, secondo me anche un po' falso, nel senso che come lettura proprio biomedica ormai abbiamo in testa che se un giorno siamo incazzate, arrabbiate o non sopportiamo chi ci sta vicino, deve essere automaticamente per colpa dei nostri ormoni.
Certo, sì, sì, è vero.
Secondo me come discorso è stato interiorizzato molto. Detto ciò, e questo ad esempio è un discorso che abbiamo fatto anche relativamente ai momenti di assenza del ciclo come la menopausa, ci possono essere dei cambiamenti del corpo che però comunque hanno nel senso non sono distanti da quello che a livello di cultura o di società c'è intorno. E questo ad esempio l'abbiamo visto con la menopausa, perché in molte dicono cioè sia che non sono in menopausa ma hanno questa visione della menopausa, o altre donne che invece sono entrate in menopausa dicono effettivamente sei irritabile, è tutta una serie di esperienze negative, però e quindi ci siamo dette ma perché allora c'è questa visione o questa esperienza un po' dello sbotto durante la menopausa, e una delle risposte che ci siamo date è magari perché hai tenuto tutto dentro per tutta la vita, per cui non ti sei mai espressa, non hai fatto vedere le cose che ti andavano bene o non le hai mai risolte, e quindi in un momento di cambiamento del corpo queste cose vengono fuori in modo proprio più netto.
Certo.
E quindi da questo punto di vista mi hanno detto possiamo vedere magari come i momenti di cambiamento del nostro corpo possono farci leggere delle difficoltà o delle cose che non ci piacciono che non stiamo tirando fuori in altro modo. E poi il discorso della ciclicità ci ha anche fatto riflettere sulla necessità di riprendersi i propri tempi, perché ad esempio con questo si ritorna al discorso un po' dei tempi anche dettati dal maschile e dal neoliberalismo, per cui siamo sempre abituati a correre, a essere sempre performanti, ma in una logica molto prestazionale, per cui devi sempre essere completamente attiva, completamente bella e appunto prestante, e però ci sono dei momenti in cui il tuo corpo non ha
certo.
ti sta dicendo cose completamente opposte,
certo.
E quindi per questo è importante riflettere sul proprio corpo e sulla ciclicità del proprio corpo per vedere quali sono questi tempi che invece vorremmo e che
sì, sì, sì.
in cui siamo con difficoltà.
E praticamente abbiamo da una parte perso la capacità, perché ce l'hanno fatta perdere, di ascoltare il corpo. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto self help, che avevamo il consultorio, la cosa che ci ha fatto crescere di più è stata proprio la presa in carico della scoperta di come eravamo fatte proprio anche non fisicamente, ma come funzionavamo, e poi il fatto di ascoltarci, la capacità di ascoltarci, perché riuscivamo a rimediare agli stati di insofferenza o compagnia bella andando sempre a cercare le cause che, come dici tu, infatti non erano mai fisiche, poi alla fine venivano sempre dall'esterno, e quindi a prendere i provvedimenti quasi prima che ci capitassero, e questo ci ha aiutato tantissimo Poi, dopo quell'esperienza che abbiamo fatto per qualche anno, ci ha aiutate tantissimo tutta la vita, cioè tutte quelle che in quel periodo hanno attraversato quell'esperienza, poi hanno avuto un rapporto con il proprio corpo, i propri stati d'animo e anche la capacità di discernere in maniera diversa quello che le veniva proposto, cioè sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista lavorativo, c'è un altro approccio proprio.
Poi aggiungo una cosa su questo, ad esempio si può vedere come la questione dell'espressione della rabbia sia molto basata riguardo ai generi, nel senso che quando si vede un uomo arrabbiato generalmente si pensa che sia sempre una causa esterna che lo fa arrabbiare, cioè al di là del
certo, è vero,
cioè delle analisi su perché un uomo è arrabbiato, però cioè, c'è sempre un fattore esterno che suscita la rabbia maschile, mentre si ha la visione che la rabbia femminile sia sempre una questione interna, per cui lo sbalzo ormonale o
i giorni particolari, eccetera, sì,
eccetera. Questo perché è proprio una cosa che c'è a livello di immaginario, per cui se una donna è nervosa o ha le mestruazioni o sta entrando in menopausa, e questo è proprio una, abbiamo visto, c'è cioè una cosa molto forte a livello dell'immaginario, per cui una rabbia maschile è scatenata dall'esterno e una rabbia femminile che invece è ingiustificata in quanto conseguenza di cose interne, e quindi anche molto depotenziata, perché la conseguenza è che magari la rabbia maschile l'ascolti, quella femminile no, perché tanto ci cioè, sono problemi suoi, poi torna normale.
Certo, sì sì
e
sì,
questo
sì.
È cioè, anche un depotenziamento profondamente politico della rabbia femminile.
Certo.
E poi per quanto riguarda l'immaginario, appunto sulle mestruazioni abbiamo visto questo, e poi riguardo alla menopausa abbiamo elaborato ulteriormente la questione dell'immaginario, perché anche qui rientra una logica molto prestazionale, che è quella che vede la menopausa come una sorta di stadio ultimo della vita in cui il corpo inizia a decomporsi, per cui cioè, è difficile trovare delle letture positive dell'ingresso in menopausa, mentre cioè, appunto ci sono proprio tutte queste visioni di disfacimento che sono portate a un livello di discorso medico e discorso pubblico a delle conseguenze insomma abbastanza preoccupanti, nel senso che anche i ginecologi o comunque figure esperte che cercano di consigliare la terapia ormonale senza andare a vedere se poi una donna ne sente il bisogno o ne ha bisogno, ecco. Ma proprio perché dicono alla donna che inizia ad assumere ormoni prima dell'ingresso in menopausa rimane più attraente, rimane più sveglia, addirittura rimane più intelligente, per cui è proprio
bene.
Siamo anche la fonte non me la
siamo proprio a livelli
sì, per cui al di là poi del probabilissimo business farmaceutico che c'è dietro alle terapie ormonali non c'è un'attenzione su se la donna ne ha bisogno o se la donna ne sente il bisogno, ma proprio un darlo perché tanto la menopausa, cioè perché c'è molto lo spettro della menopausa.
È vero
che magari, e questo faccio una parentesi, è stato un elemento degli incontri che abbiamo fatto molto positivo, cioè il fatto che fossero incontri molto intergenerazionali, per cui con donne di diverse età presenti, ed è stato un punto di forza perché così abbiamo potuto vedere proprio come cambia il vissuto corporeo a seconda della fase di vita in cui si è, per cui non so, una magari sta entrando in menopausa, una ha avuto un figlio, e questo è molto importante proprio per anche per vedere a livello di confronto proprio i vissuti delle altre donne. E una cosa che abbiamo visto è che è vero che c'è proprio c'è una questione di spettro della vecchiaia che spesso si nasconde dietro l'arrivo della menopausa e proprio per questo magari è più difficile da esprimere, però decostruendo tutte queste componenti dell'immaginario sulla menopausa abbiamo visto che non è solo questo, ecco, quindi c'è una questione di immaginario, c'è anche una questione di esperienza che magari puoi avere da altre donne, per cui cioè, se affronti magari un nuovo periodo del tuo corpo senza averne parlato, è anche normale che ti spaventi di più rispetto ad aver avuto uno scambio di esperienze. Per cui...
Allora, ci dispiace interrompere questo scambio perché il nostro tempo è quasi terminato e il collegamento diretto e tutto lo scambio che abbiamo avuto lo potete trovare direttamente sul nostro blog, che lo caricheremo insieme alla trasmissione, cioè a margine della trasmissione in maniera separata, quindi potete sentirvelo direttamente, quindi su coordinamenta.noblogs.org, e per scriverci anche impressioni, comunicazioni, cosa ne pensate, potete scrivere a coordinamenta@autistiche.org e a questo punto il nostro saluto più caro va a tutti quelli che sono private della loro libertà, e finiamo con una nota.
Esatto, ripensandoci, no, durante l'intervento prima sul Virgilio e sul controllo, volevamo ricordare, insomma, anche perché abbiamo spesso parlato di memoria e non di celebrazione, volevamo brindare e invitarvi a brindare ovviamente per ricordare Via Rasella e non i soliti martiri delle Fosse Ardeatine, perché quello è stato un gesto politico che noi ci rivendichiamo. E quindi insomma un po' per ricollegarci un po' a quello che è la narrazione della memoria e un po' anche perché Via Rasella è un po' uno di quei esempi che si ricollega molto a quello che è successo ieri al Virgilio, ci ricorda molto appunto quello che successe ai compagni e le compagne, ai partigiani che fecero l'attentato su Via Rasella, perché vennero demonizzati dall'opinione pubblica con la questione dell'azione porta a una reazione, che loro avrebbero dovuto tutelare tra virgolette in un momento di guerra dove nessuno era tutelato, nessun comportamento giusto valeva, niente a quel punto poteva in realtà poi difendere nessuno da niente, perché non... E lì ovviamente siamo in un momento storico, no, anche della guerra molto pesante e molto forte dell'occupazione di Roma, quindi anche lì l'opinione comune è riuscita comunque a stroncare la forza politica di una reazione, dicendo che appunto la colpa stava in chi comunque non si era attenuto a delle regole, non era rimasto nel giusto. Lo stesso è successo al Virgilio, dicendo ovviamente dicendo alla scusa dello spaccio, no, e della buona appunto dell'azione della scusa nobile, certo, rispetto a quello che è successo. E però insomma noi siamo molto contenti che appunto continuiamo nonostante le difficoltà che vengono dal fatto che veniamo repressi e veniamo appunto crocifisse ogni volta su ogni nostra azione, quando viene guardato il dito ma non viene guardato il motivo per cui effettivamente uno si ribella, certo, prima all'oppressione e al potere.
Certo, e poi dipende sempre da che parte uno sta, e quindi la scelta è sempre come collocarsi, e oltretutto ricordiamoci sempre che quello che è successo alle fosse ardeatine non è per l'azione che è stata fatta a Via Rasella, bensì per il modus operandi dei tedeschi, cioè sono i tedeschi che avevano una modalità di rispondere ad azioni di ribellione e di legittima difesa, perché noi eravamo aggrediti ed eravamo aggrediti in casa, eravamo invasi e comunque i partigiani lavoravano, facevano lavoro politico per liberarsi dal nazifascismo.
Quindi ribelliamoci sempre all'oppressore, che male non facciamo. E adesso vi diamo i contatti della, se volete vedere tutti i nostri contenuti, su coordinamenta.noblogs.org. Se volete scriverci, la mail è coordinamenta@autistiche.org. E ovviamente la radio non vive assolutamente d'aria, mannaggia, e quindi sul sito di radioondarossa.info trovate tutte le nuove modalità di crowdfunding, eccetera, per poter partecipare comunque e sostenere la radio. Se no, se siete un po' vetero e quindi queste cose non le capite, come me per esempio, c'è il conto corrente postale 6180400 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volci 56 00185. Ciao.
Ciao a tutte e ciao a tutti.